Vi do il mio caloroso benvenuto di nuovo, questa volta allo studio biblico di questo sabato. Come sapete, prima di passare alle domande e alle risposte, è mia abitudine citare un paio di scritture per dare valore e giusta direzione al nostro studio biblico, con l'aiuto di Dio. Senza l'aiuto di Dio noi non possiamo costruire niente. Difatti, se leggiamo la scrittura in Proverbi 1, da versetti 1 a 16, vediamo dei proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, dice, e nel versetto 2 continua dicendo: questi proverbi a cosa servono? Non sono proverbi umani, sono proverbi ispirati da Dio, affinché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione, e comprenda i detti sensati, perché riceva l'istruzione sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, e per dare accorgimento ai semplici, perché a volte si può essere semplici anche a 80 anni e si può essere privi di conoscenze e riflessione, ma lui le vuole dare a noi fin da quando siamo giovani. Nel versetto 5 dice: il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere. Anche se uno pensa di sapere, deve sempre mai sentirsi arrivato. L'uomo intelligente ne otterrà buone direttive per capire i proverbi e le allegorie, le parole dei savi e i loro enigmi. Poi Dio ispirò anche l'apostolo Paolo, il quale scrisse in Filippesi 2, versetto 1, che se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, allora rendete perfetta la mia gioia, dice l'apostolo Paolo. E ovviamente questo lo può dire chiunque servitore di Dio, qualsiasi ministro di Dio. Avendo, e questo è l'auspicio, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. E questo è lo scopo dello studio biblico, le ribadisco queste scritture, così come anche lo scopo. Lo scopo dello studio biblico è proprio questo, cioè non è di riempirci di conoscenza e non sapere poi usare bene questa conoscenza e riempirci di vanità, ma è proprio quello di riempirci di tenerezza, di affetto, di compassione, così come Cristo lo ha fatto questo proprio. Anche Satana conosce la Bibbia molto di noi stessi, e però non ha questa tenerezza di affetto, non ha compassione verso di noi. E ovviamente lui vuole dividerci per distruggerci. Quindi iniziamo adesso a rispondere alle vostre domande. Non senza prima ringraziarvi della vostra preziosa pazienza nell'attendere che venga il vostro turno. Quindi vi invito comunque a mandare tante altre domande, ma abbiate la pazienza di aspettare quando viene il vostro turno. A volte si è costretti a saltare qualche sabato. Quindi iniziamo con una domanda che ci ha fatto Pasquale dalla provincia di Torino. E dice questo: la scrittura di Cronache, capitolo 9, versetto 13, paragona tutta la ricchezza di re Salomone a 666 talenti d'oro. La ripeto, secondo Cronache 9, 13, paragona tutta la ricchezza di re Salomone a 666 talenti d'oro. E giustamente la domanda di Pasquale è: c'è un collegamento con il 666 della bestia apocalittica? Prima di dare la risposta, per amore di tutti, leggo la scrittura di Secondo Cronache, capitolo 9, versetto 13, così tutti sanno di che cosa stiamo parlando. Dice: ora il peso dell'oro che Salomone riceveva ogni anno era di 666 talenti d'oro. in aggiunta a quello che proveniva dai mercanti e dai commercianti. Inoltre tutti i re d'Arabia e i governanti del paese stesso portavano a Salomone oro e argento. La mia risposta, la nostra risposta dal punto di vista ministeriale è che se c'è un collegamento o meno, non possiamo dirlo dogmaticamente. Anche perché il versetto 14 specifica che in aggiunta a quei 666 talenti d'oro, Salomone riceveva altro oro dai re arabi e altri governanti del paese stesso, quindi lui in realtà riceveva molto di più di 666 talenti d'oro. Però è giusta la domanda: per quale motivo Dio mette quel 666 quasi profetico? Difatti la coincidenza di questo numero, 666, dovrebbe farci riflettere sul fatto storico che la ricchezza di Re Salomone, contata appunto nella misura di 666 talenti d'oro, sembra proprio indicare un fenomeno ineluttabile, ed è questo. Quindi noi non possiamo dirlo dogmaticamente, però sembra indicare un fenomeno profetico ineluttabile, che è questo: quando un re o un regno, quando un re o il suo regno agisce opprimendo i popoli, quel regno è arrivato al punto di servire la bestia satanica, cioè il demone Satana, anziché il vero Dio. Ricordiamo che il numero 666 è quello di Satana, la vera bestia dietro all'uomo quando l'uomo o il suo regno opprime e sfrutta i popoli senza pietà, o con le tasse, o con altri metodi. Quello fu il caso anche di re Nabucodonosor di Babilonia, vi ricordate? Lui era un tiranno, aveva conquistato tutti gli altri popoli e li supertassava per mantenere il suo primato su tutti gli altri popoli. E Dio lo ha paragonato a una bestia nel libro di Daniele, lo raffigura un leone con le ali. Ora, certamente durante il suo sbandamento spirituale, Re Salomone fu ispirato da Satana e Dio ha fatto una denuncia profetica contro Re Salomone, ispirandolo a scrivere, quando vide che Salomone aveva, ispirando a scrivere questa scrittura, ma anche quando vide che Salomone aveva iniziato ad usare la sua ricchezza per servire Satana e non Dio. Paradossalmente era stato Dio stesso a dargli sapienza e ricchezza più che ad altri re prima di lui. Ma ad un certo punto della sua vita il cuore di Re Salomone si innalzò al di sopra di Dio e si corruppe. Poi sappiamo che lui si pentì e scrisse il libro dell'Ecclesiaste, ma Salomone ad un certo punto della sua vita di re sviò malamente dalla via di Dio e fece degli abusi di corruzione, addirittura abbracciò esperimenti di astrologia, delle arti divinatorie, ebbe 1000 concubine per sapere se le donne potessero mai portare vera felicità a più di una donna, palazzi lussuosi del suo nome, eccetera. Ora, per fare tutte queste cose ci volevano soldi, che Salomone, a quel tempo i soldi ci volevano lingotti d'oro, che Salomone poteva avere tassando tutti i suoi sudditi. Quindi lui supertassò tutto il popolo e non volle seguire i saggi anziani che gli dicevano: guarda che se tu supertassi il popolo alla fine lo perderai e il tuo regno finirà. Cosa successe? Che il re Salomone invece non volle seguire questo saggio consiglio da parte degli anziani, preferì seguire il consiglio dei suoi più giovani consiglieri, affamati di potere come erano e non si prendevano cura del popolo. Puntualmente il regno di Salomone crollò poco dopo la sua morte. Infatti 11 tribù si staccarono dalla tribù di Giuda e poi anche loro abbandonarono la santa alleanza con Dio, furono sconfitti dagli Assiri e nel corso dei secoli sono stati disseminati fra molte nazioni e da ciò nacque l'espressione l'ebreo errante e tutte le tribù perdute di Israele, ad eccezione della tribù di Giuda. L'unica tribù errante che non ha perduto la sua identità biblica è stata quella dei giudei fino ad oggi, e grazie al loro legame con il sabato, anche se lo osservano in maniera legalistica, e grazie anche alle feste bibliche di Dio, anch'esse ripetute, ricordando il passato anziché ricordando il futuro che Dio ci pone davanti. Quindi possiamo, per rispondere a questa domanda di Pasquale, possiamo concludere dicendo che la ricchezza di Re Salomone, contata nella misura di 666 talenti d'oro, può indicare che quando un re o il suo regno agisce opprimendo i popoli, quel regno è arrivato al punto di servire la bestia satanica anziché Dio ed è destinato inevitabilmente a crollare, è solo questione di tempo. Ricordiamo che il numero 666 è quello di Satana, la vera bestia che c'è sempre dietro all'uomo, che opprimerà i popoli senza pietà prima del ritorno di Cristo sulla terra. Bene, detto questo, un'altra domanda sempre da Pasquale, e visto che non è molto lungo ed è molto interessante, visto che lui ha aspettato così tanto, rispondo. La sua domanda è questa: ci sono tanti altri angeli nel creato? Come sono stati creati e sono diversi dall'uomo? Ci sono tanti altri angeli nel creato? Come sono stati creati? Sono diversi dall'uomo? La risposta è questa. Con l'aiuto di Dio, con l'aiuto della parola di Dio, la Sacra Bibbia, prima vediamo che cosa dice la Bibbia. Ci sono tanti altri angeli nel creato? Vediamo. In Giobbe capitolo 38, per i vostri appunti, Giobbe capitolo 38, dal versetto 4 sino al versetto 7, Dio dice a Giobbe: dove eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? O chi ha teso su di essa la misura? E dove sono fissate le sue basi? O chi ha posto la sua pietra angolare? Mentre gioivano in coro le stelle del mattino e applaudivano tutti i figli di Dio. Quindi noi vediamo che ovviamente esistono gli angeli nel cielo. Ci sono tanti altri angeli nel creato, non sono soltanto quelli che esistono sulla terra. E sulla terra stessa vedremo che ci sono angeli buoni e angeli cattivi. Matteo 18, versetto 10. Matteo 18, versetto 10, lo ripeto per i vostri appunti: guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro, vedono continuamente nei cieli la faccia del Padre mio che è nei cieli. Quindi notate bene, noi possiamo arrivare a una conclusione, possiamo vincere che gli angeli, che noi non abbiamo il famoso angelo custode, ma abbiamo degli angeli che custodiscono in modo particolare più che di noi adulti, che abbiamo una nostra volontà e che tante volte andiamo di testa nostra. I piccoli fanciulli tante volte Dio invece li protegge, il più delle volte li protegge, quando decide di farli morire, nel senso che lascia muoiono, come magari ha permesso che a Erode di far morire tutti i bambini che erano al di sotto di 2 anni. Chiaramente Dio, nei confronti di questi piccoli innocenti, ha un conto in sospeso, per questo li risusciterà alla fine dei 1000 anni. Nemmeno un capello del loro capo è perduto per sempre. Però sappiamo da questo che gli angeli, abbiamo più di un angelo che ci protegge, se crediamo in Dio, se preghiamo a Dio, se noi non commettiamo l'errore di adorare gli angeli, ma adoriamo soltanto il Padre, l'unico mediatore che è Gesù Cristo tra noi e il Padre. Quindi sappiamo che abbiamo la protezione di angeli e non è sbagliato dire al Padre in preghiera: Padre, manda i tuoi angeli a proteggere me e la mia famiglia, i miei cari, la Chiesa. Perché? Perché questi angeli vanno su e giù, dalla terra al cielo e dal presso il Padre vengono al cielo, perché rapportano a Dio Padre che cosa sta succedendo nel cielo. Non è che Dio non lo vede, ma Dio usa gli angeli per dare loro anche uno scopo di vita e per vedere se questi angeli rapportano la verità o se sono gelosi, come fu geloso Lucifero, che divenne geloso del progetto di Dio di creare dei figli suoi. Ma questa è tutta un'altra storia. Andiamo adesso in Luca capitolo 20, Luca capitolo 20, versetti da 35 a 36. Per i vostri appunti, Luca capitolo 20, versetti 35 a 36. Dice: ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dai morti non prendono moglie né marito e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli. Non sta dicendo che gli angeli non possono morire o che gli angeli hanno l'immortalità, sta dicendo che la natura del loro corpo, essendo figli della risurrezione ed essendo figli di Dio, non possono, come dire, andare in matrimonio. Il tema è se possono andare in matrimonio anche durante il regno di Dio. E se ricordate, questa scrittura di Luca 20, versetto 35 e 36, è quella donna che finì con sposarsi, poverina, tutte e sette i fratelli, veramente poverina, e dice: con quale di questi sette suoi mariti vivrà poi, sarà moglie durante il regno di Dio? E il tema è il matrimonio. E Gesù gli dice: con nessuno di quei sette, perché avranno un corpo spirituale, sia lei che quei sette. Quindi ecco come sono gli angeli. Gli angeli hanno un corpo spirituale. Ora vediamo se gli angeli hanno una natura e uno scopo diversi dall'umanità. C'è differenza tra gli angeli e gli esseri umani? Assolutamente sì. In Ebrei capitolo 1 versetto 7, è scritto da parte di Dio agli angeli, all'Apostolo Paolo, il quale scrive per noi, che dice: ma degli angeli Dio cosa dice? Dio dice che dei suoi angeli fa dei venti, cioè ha il potere di trasformarli, di volatilizzarli, fa dei venti, e dei suoi ministri ne fa una fiamma di fuoco, nel senso che se angelo di vita io e tutti i ministri della Chiesa di Dio nel mondo, noi fossimo dei falsi ministri predicando la nostra parola anziché la sua parola, alla fine ci è riservato il fuoco di zolfo. E quindi dobbiamo stare attenti, il fuoco della Geenna. Gli angeli sono creati non con una natura spirituale a vita perpetua, hanno una natura spirituale, dei corpi spirituali, gli angeli buoni. Quelli cattivi hanno perduto perfino il corpo e sono rimaste delle menti vaganti. Gli angeli che sono stati al momento della loro creazione hanno avuto da Dio il dono della natura spirituale a vita perpetua, non eterna, ma perpetua, il che significa che fino a quando non c'è una causa superiore che ne modifica o arresta la vita, quella vita si ferma, perché Dio potrebbe distruggere tutti gli angeli in qualsiasi momento, non solo quelli cattivi ma anche quelli buoni. Non c'è la possibilità che tutti gli angeli, anche quelli buoni, un domani possano fare, non so, un'unione e dire: andiamo a distruggere Dio. Questa possibilità non è nemmeno remota. Gli esseri umani invece siamo stati creati dalla polvere della terra e momentaneamente di poco inferiore agli angeli. perché Dio ci ha destinati a governare sugli angeli, sia sui buoni che sui cattivi. Difatti, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 3, c'è scritto: «Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita?» Quindi, questo sembra una grande contraddizione con Gesù, il quale diceva: «Non giudicate». Noi non possiamo giudicare nel senso di condannare o di fare le nostre vendette, ma la qualità dell'essere umano, soprattutto quando l'essere umano riceve la chiamata di Dio, ha il dovere, ha il compito di giudicare tra il bene e il male. Quindi di discernere cos'è il bene e cos'è il male. A differenza degli angeli, che sono asessuati e non sposano, noi umani invece siamo stati creati dalla polvere della terra e dopo di ciò veniamo procreati dall'unione amorosa tra l'uomo e la donna e portiamo dentro di noi tanti sentimenti simili alla natura di Dio, in quanto Egli ci ha fatto a sua immagine e somiglianza per uno scopo superiore. Infatti, l'amore fra l'uomo e la donna è l'avere figli e prendersi cura di loro. È una scuola indispensabile per sviluppare gli stessi sentimenti d'amore che Dio nutre per noi e che Dio vuole che sopportiamo, che portiamo con noi dentro la sua Chiesa. Questo è estremamente importante. Qualcuno può anche fare la domanda: e se uno è un eunuco, se uno poverino, anche pur non essendo eunuco, non ha la possibilità di sposarsi in questa vita e muore singolo o singola? Ecco, perché Dio dice: io darò a chi non avrà la possibilità di sposarsi la Chiesa. Io darò fratelli e sorelle dentro la Chiesa, la persona singola potrà sviluppare l'amore della famiglia, che è un amore spirituale. Difatti l'amore carnale dei genitori nei confronti dei figli, quanto è di sangue, quell'amore spesso stravede, e addirittura molti genitori, anziché educare i figli, li diseducano o li educano alla vanità oppure alla scorrettezza, mentre i coniugi che sono nel Signore, dentro la Chiesa di Dio, amorevolmente correggono i propri figlioli per istradarli nella via di Dio. E quindi anche chi è singolo o singola nella Chiesa di Dio può esercitare questo amore spirituale, che è molto al di sopra dell'amore paterno o materno di sangue. Andiamo adesso in Efesini capitolo 5, Efesini capitolo 5, versetti da 24 a 33. Efesini capitolo 5, versetti da 24 a 33. Difatti leggiamo che ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Non in ogni, ma naturalmente sta parlando di una coppia nel Signore. Non significa che una donna debba sopportare le angherie di un marito che malmena o che si ubriachi o che la tradisce sistematicamente. Poi dice nel versetto 25: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola. Questo significa che è compito del marito santificare la propria moglie con la parola di Dio, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Dio ha dato questo compito primario all'uomo, perché quando l'uomo non ha questo compito primario, nascono dei rapporti anomali nel campo della famiglia, e anche la maschilità perde la propria maschilità e la propria leadership, e la donna non si sente più nemmeno attratta da un uomo che va a nascondersi dietro le sue spalle quando viene il nemico. Quindi ecco perché ci sono così tante anomalie e tante degenerazioni sessuali oggi. Nel versetto 28, allo stesso modo dice anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo, sta parlando quindi nel versetto 30, quando dice che siamo membra del suo corpo, sta parlando qua del matrimonio e della famiglia ideale dentro la Chiesa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, come per dire, guardate che io ho creato il matrimonio nel mondo dell'umanità non come qualcosa che debba essere fine a se stesso, ma per essere un banco di lavoro che fogge il carattere di ciascuno per diventare parte della Chiesa, parte idonea nella Chiesa. Ma d'altronde, anche fra di noi, ciascuno individualmente ama sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. Perché dice tante volte che il marito deve amare la moglie, mentre alla moglie dice lo rispetti? Perché lì c'è chiamata in causa l'autorità, che oggi invece in questo mondo e in questa società è stata abolita anche nei matrimoni. C'è il famoso 50%. Ed è una delle ragioni per cui ci sono così tanti matrimoni separati e tanti divorzi. L'istituzione del matrimonio e della famiglia non sono da sottovalutare. Spesso la gente le prende per scontate. L'esperienza del matrimonio e della famiglia serve a far nascere e a sviluppare gli stessi sentimenti di Dio all'interno della sua famiglia spirituale, nella Chiesa e alla fine nel suo regno. Ripeto, l'amore fra l'uomo e la donna e l'avere figli e prendersi cura di loro è una scuola indispensabile per sviluppare gli stessi sentimenti d'amore sano che Dio nutre per noi e che Dio vuole che portiamo con noi dentro la sua Chiesa e infine dentro il suo regno. Anche i demoni sfoggiano il loro amore, le loro malie, le loro seduzioni, le loro adulazioni. Ma è un amore deviato, è un amore malato, corrotto. Questa è una delle ragioni per cui i demoni, mediante i loro apostoli umani, attaccano continuamente l'istituzione del matrimonio e della famiglia per distruggere l'umanità e con essa la Chiesa di Dio nel mondo. Quindi detto questo, spero di aver dato con l'aiuto di Dio una risposta sufficientemente esauriente.